Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Invochiamo la consolazione di Dio insieme al suo perdono.
Dal Santo Vangelo secondo Luca.
Capitolo 19, versetti 28-40. Dette queste cose, Gesù camminava davanti a tutti, salendo verso Gerusalemme. Quando fu vicino a Betfage e a Betania, presso il monte detto degli Ulivi, inviò due discepoli dicendo: andate nel villaggio di fronte, entrando troverete un puledro legato, sul quale non è mai salito nessuno. Slegatelo e conducetelo qui, e se qualcuno vi domanda perché lo slegate, risponderete così: il Signore ne ha bisogno. Gli inviati andarono e trovarono come aveva loro detto. Mentre slegavano il puledro, i proprietari dissero loro: perché slegate il puledro? Essi risposero: il Signore ne ha bisogno. Lo condussero allora da Gesù e, gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero salire Gesù. Mentre egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla strada. Era ormai vicino alla discesa del Monte degli Ulivi, quando tutta la folla dei discepoli, pieni di gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi che avevano veduto, dicendo: benedetto colui che viene, il Re, nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli. Alcuni farisei tra la folla gli dissero: maestro, rimprovera i tuoi discepoli. Ma egli rispose: io vi dico che se questi taceranno, grideranno le pietre.
Parola del Signore.
Un episodio centrale nella struttura di tutti i quattro Vangeli. Ci può essere un confronto in modo speciale con Matteo. Questo confronto però mostra anche molte differenze, oltre ad alcune convergenze. Ecco, vediamo quello che ciascuno ha pensato sull'ingresso regale di Gesù a Gerusalemme.
Mi ha affermato che anche, è comune in realtà anche a Matteo, non è un elemento diverso, di divergenza, però è che una buona parte di questa descrizione è legata al fatto del puledro, dell'asino, e si vede che Luca in questo momento sta dando molto spazio alle notazioni geografiche. Da quando è arrivato a Gerico scandisce tutto con queste descrizioni. Anche adesso dice che sale, riprende questo aspetto qua, che Gesù va davanti, sale verso Gerusalemme, poi si ferma su questo episodio, Betfage e Betania, e prende diversi versetti la descrizione di questo fatto dell'asino, che poi diventa centrale nell'ingresso a Gerusalemme, perché comunque l'ingresso è su questa bestia, e mi sembra che faccia parte fondamentale di un ingresso messianico. Ma allora niente, pensavo che l'attenzione è così forte, le parole di Gesù, e poiché è andata proprio così, sembra che vogliano comunque dire, per Luca, anche per Luca sia importante, che c'è un elemento che Gesù domina. Cioè, mi sembra che il punto qua sia che è Gesù a chiedere queste cose qua. E quando dice gli direte il Signore ne ha bisogno, mi pare che non sia tanto un'indicazione di un qualche cosa di magico, ma che in qualche maniera porta dentro un legame di Gesù con questo posto, cioè come se fossero persone, fosse un contesto dove Gesù è noto e che quindi lui avesse la possibilità di fare questo gesto, non tanto una cosa strana che avviene un po' inspiegabilmente, ma come un posto dove Gesù è riconosciuto e quindi se può andare. Quando dicono il Signore ne ha bisogno, i padroni capiscono che si sta parlando di Gesù, io intenderei così. Però Gesù usa questa amicizia, questo legame e desidera, vuole salire su questo puledro. Poi dopo la descrizione dice tutta la reazione della folla, e i mantelli e l'ingresso, l'acclamazione.
Ma anch'io pensavo che voglia dire che Gesù domina, perché a quanto mi risulta un puledro deve essere addomesticato prima di essere cavalcato. Un puledro deve essere addomesticato, non può essere cavalcato da Chito. Va domato.
Non lo so.
Sì, te lo dico io. Quindi se un puledro si lascia cavalcare così deve avere un significato particolare. Forse è proprio la signoria di Gesù.
Penso che se noi potessimo leggere il Vangelo di Luca per la prima volta senza essere senza essere abituati a leggerlo a pezzi e a considerare i singoli brani autonomamente, penso che vedremmo un grande crescendo in questa salita verso Gerusalemme. E soprattutto a questi versetti che dicono condussero il puledro da Gesù e gettati i loro mantelli sul puledro vi fecero salire Gesù. Poi dice, via via che egli avanzava stendevano i loro mantelli sulla strada. Era ormai vicino alla discesa del Monte degli Ulivi quando tutta la folla dei discepoli esultando cominciò a lodare Dio. La discesa del Monte degli Ulivi è quando, venendo dall'altra parte, da Gerico, si sale dietro la collinetta e a un certo punto ci si trova davanti Gerusalemme, che da dietro non si vede. Quindi qua si vede proprio che questo cammino verso Gerusalemme è quasi arrivato a trovarsela davanti. Prima non si vede perché Gerusalemme è circondata da colline, quindi non si vede da lontano, e quando si arriva lì la gente comincia a esultare. Quindi questo versetto che diceva ieri, era vicino a Gerusalemme ed essi credevano che il regno di Dio dovesse manifestarsi da un momento all'altro, qui arriva al suo apice. Pensiamo ai pellegrini quando si potevano vedere davanti Gerusalemme senza avere come noi le foto di Gerusalemme in tutta la casa, cioè è un'immagine emotivamente molto forte. E quindi questo entusiasmo finalmente trova il suo sfogo, perché Gesù, il grande profeta, è arrivato alla città. E quindi niente, forse questo attiene più a domani. Gesù in un certo senso fa un po' il guastafeste, perché è arrivato alla città, poi si metterà a piangere su di essa. Comunque, appunto, leggendo il Vangelo a brani si vede qui che è un entusiasmo che qui è rompe, si può dire.
Ma senza riuscire forse a condurre il mio ragionamento molto in avanti, però voglio solo sottolineare come questa volta ho sentito molto legata tutta questa ultima parte del viaggio del cammino di Gesù verso Gerusalemme, dall'ultimo annuncio della passione nel versetto 31, ma soprattutto come ci stia, tra virgolette, la parabola così difficile come ci è sembrata ieri in questo cammino. Intendo dire che in questo giudizio di Dio, come ci è stato ricordato ieri da Giovanni, però ci sta anche questo cammino di Gesù, e voglio solo sottolineare quelli che gli andavano dietro per dire nella parabola non lo vogliamo per re, a fronte invece di questa folla di questa folla di oggi che gli va dietro e gli va davanti per gettare i mantelli e per acclamarlo, perché è vero che il Signore viene, ma è anche vero che il giudizio da parte di Dio senza la misericordia di Gesù è un giudizio che è anche un giudizio molto forte, come ci è stato detto ieri. Mi sembra tutto molto sensato, ecco, questo cammino così, con queste pause che Gesù fa per spiegare.
C'è una parola che nel saluto che la folla dà a Gesù in questo Vangelo di Luca, completamente diversa rispetto agli altri sinottici e anche a Giovanni. L'impressione che mi dà questo racconto è che tutto sia mosso da una regia extra, cioè sembra quasi che la gente faccia delle cose mossa quasi magicamente. È una percezione che cerco di trasmettere, quindi non dico niente di logico, insomma, è una percezione, basta, ecco. Ma dicevo, c'è una parola diversa che forse dà la chiave di questa lettura che ne fa Luca di questa vicenda, e cioè al versetto 38 dice: benedetto colui che viene il re nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli. Ecco, quindi questo annuncio, pace in cielo, non c'è negli altri sinottici. Quindi questo mi sembra che dia un po' il taglio che Luca vuole dare a questo testo, cioè è il re pacifico che entra. Dopo quella parola di ieri, conduceteli qui e uccideteli davanti a me, insomma, dopo questo racconto così quasi drammatico che chiude questo racconto di Gesù, dopo c'è questa parola che mi sembra così che accompagnerà poi tutto il seguito del racconto. Quindi mi sembra importante questa diversità.
Anch'io ero rimasto colpito dal contrasto fra questa scena dell'ingresso, dell'avvicinamento di Gesù a Gerusalemme, e invece la parabola che Gesù ha raccontato di questo uomo nobile che va a ricevere l'investitura regale e che al suo ritorno invece è un giudice severo. Perché ci sono questi due elementi, cioè l'avvicinamento di Gesù, come è già stato detto, con l'asinello, con il puledro, che non è la cavalcatura regale dei re di Israele. Da Salomone in avanti erano famosi i cavalli di Salomone, insomma, quindi indica proprio una mitezza e di avvicinamento, una regalità mite, non violenta, non forte. E poi c'è l'accoglienza dei discepoli,
che stride con coloro invece che non volevano che quest'uomo regnasse su di loro. Qui invece c'è anzi l'accoglienza gioiosa e festosa con tutti questi mantelli che sventolano e che accompagnano il suo ingresso. Questo credo che Gesù voglia indicare in questo modo la compresenza in lui delle due cose. Da un lato egli è il giudice, dall'altro però è anche il re misericordioso che va incontro a Gerusalemme e che è l'inviato. Il richiamo a questo inno angelico che però sono i discepoli a cantare benedetto colui che viene nel nome del Signore, insomma fa venire in mente la nascita e l'annuncio ai pastori, degli angeli ai pastori, e quindi in qualche modo appunto al fatto che colui che viene è colui che era promesso il Messia.
Nella citazione del Salmo 117 c'è un'altra parola che Luca aggiunge, dice: benedetto colui che viene il re. Sembra negli altri sinottici e in Giovanni non c'è. E anche questo è un legame con la parabola delle monete d'oro, perché lì c'era un uomo di nobile famiglia che partì per un paese lontano per ricevere il titolo di re. Dopo aver ricevuto il titolo di re, egli tornò, e allora mi sembra che sì, che tutta questa parte del Vangelo sia un po' un'introduzione che fa Luca alla passione del Signore, perché nella passione il Signore è il re che regna dalla croce, è questa regalità che assume, appunto una regalità pacifica, però a prezzo della sua morte. E questo versetto del Salmo 118, benedetto colui che viene, riprende la domanda di Giovanni Battista: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? E quindi mi sembrava che qui si compie questa attesa del Vangelo, è lui colui che deve venire. Però poi nella risposta di Gesù a Giovanni dice: i ciechi vedono, e alla fine dice: beato colui che non trova in me motivo di scandalo. Io penso che si riferisca anche appunto a questa regalità che assume nella passione, e con questa introduzione, appunto con questi versetti, Luca introduce la passione del Signore, perché non troviamo in lui motivo di scandalo, perché lui dalla croce regna.
Gerusalemme, io ancora non ho, bisognerebbe approfondire questo aspetto. Gerusalemme ha un ruolo centrale in tutta l'escatologia dei profeti, sono state scritte anche opere importanti che volevano sintetizzare in che cosa consiste il programma escatologico dei profeti, che non corrisponde in tutti i profeti, e chi ha fatto anche questi tentativi, alcuni hanno preso come punto unificante Gerusalemme. Basterebbe che pensassimo a Isaia, primo, secondo capitolo, monte del Tempio, capitolo 25, un banchetto, tutti i popoli a Gerusalemme. Poi, secondo Isaia, alzati, risplendi di luce, Gerusalemme, a te viene la tua luce. Cioè, Gerusalemme ha un ruolo pervasivo, che è anche difficile da inquadrare, che non è solo un ruolo affettivo. Comunque, come diceva, accennava anche Sara, Luca, naturalmente, lo sa più di noi queste cose, c'è un crescendo. Ecco, verso Gerusalemme lo vedremo, e anche Gesù stesso è travolto dalla commozione, lo vedremo subito dopo, è Luca che lo nota. La seconda cosa è la regalità che è già stata sottolineata, ecco, anche benedetto colui che viene, cioè il Re. Questo a me sembra, ho pensato, molto in tensione con tutto il resto del Vangelo, o meglio, in tensione col fatto che Gesù, in generale, nei Vangeli, proibisce che lo si proclami re, questo anche in Giovanni. Il re è un ingresso del genere, ha una dimensione politica pervasiva. Il re, è vero che Matteo sottolinea che questo re è quello di cui parla Zaccaria, eccetera, ma questo è un punto centrale. Insomma, bisogna riflettere su questo. Mi ha su molto, insomma, Gesù qui non solo accetta questo, ma lo vuole, lo predispone. L'ingresso lo predispone lui, si ferma quando arriva a Betania, vuole fare l'ingresso, ci vuole la cavalcatura regale, sia pure di un re, di una scelta sua, di un re di, con riferimento a certe profezie forse e non ad altre, ma ad ogni modo è Gesù che dispone tutto. E sono tutti i suoi discepoli qui in Luca che evidentemente dicono è il re. I discepoli sono discepoli proprio perché hanno riconosciuto in Gesù che è il Messia, si è discepoli per questo, sostanzialmente, no? Quindi c'è un aspetto, e questo spiega probabilmente l'importanza e anche il mistero della risposta di Gesù qui in Luca ad alcuni farisei che potevano essere discepoli, perché non si capisce bene. Sempre alla folla che l'accompagna, alcuni farisei dicono: ma proibisci di dire questo? E questo può avere un significato molto importante, e anche la risposta di Gesù mi appare un po' impressionante, se non lo dicono loro, lo dicono le pietre. Perché? Perché l'obiezione di questi farisei è possibile approfondirla, come alcuni spiegano, insomma, con la posizione generale dei farisei rispetto all'insurrezione o all'idea che qui ci sono degli echi, ecco, insurrezionali molto forti. I farisei, non abbiamo il tempo di discuterne, ma sostanzialmente i farisei avevano rinunciato all'idea che il potere politico dovesse servire per instaurare una vita secondo la Torah, perché c'era stato un fallimento totale su questo, soprattutto con la dinastia Asmonea. I farisei hanno sviluppato l'idea, che poi è rimasta sempre, perché il giudaismo successivo è quello farisaico, che non c'è bisogno del potere politico. Basta avere la sinagoga, basta avere le congregazioni, eccetera, eccetera. Insomma, si deve sviluppare questo, perché è chiaro che l'osservanza della Torah implica una dimensione anche sociale, ma non di Stato. Il potere politico, purché, quando è che ci si può contrapporre al potere politico in modo armato, in modo solo quando il potere politico impedisse di fare le congregazioni, di fare queste cose. Allora, in questo caso, quindi, alcuni vedono qui, ecco, in questa obiezione una preoccupazione dei farisei. Cioè, questo ingresso è un ingresso che, infatti lo vediamo poi anche nelle conseguenze, ed è abbastanza, insomma, mi colpisce che Gesù dice no. Ed mi sembra la prima volta che Gesù dice così. Prima era lui che proibiva, e se non lo dicono loro, lo griderebbero le pietre. Il fatto che Gesù vuole, a questo punto, ecco, entra veramente come il re. È il suo giorno, diciamo, ecco. Però su questo si dovrebbe, vedremo anche nel seguito, la regalità è importantissima, avete già accennato, ecco, potrebbe dire, lo vedremo sulla croce soprattutto. Questo Luca lo sottolinea con l'episodio suo del cosiddetto buon ladrone, che è tutto centrato sulla regalità, che solo Luca ha, e quindi c'è tutto un discorso sulla regalità, ma evidentemente qui rimane sospeso, qui Gesù e lui vuole essere proclamato re.